Fratelli carissimi, buona domenica. Oggi la parola ci rallegra tantissimo. È una parola che ci parla della Chiesa, è una parola che ci parla della comunità cristiana, che è come un'ambasciata del cielo messa su questa terra. L'ambasciata di un paese dove c'è l'autentica libertà per tutti noi, l'autentica libertà di essere quello che siamo, per diventare a poco quello che Dio ha pensato. Noi dobbiamo essere. Nel mondo regna l'ipocrisia. Nel mondo insegnano dottrine che sono precetti di uomini. Attenzione, nel Vangelo Gesù non si scaglia contro la tradizione ebraica, contro la cosiddetta Torah orale, insegnata dai maestri, insegnata dai rabbini. Una tradizione alla quale sicuramente per molte cose si è attenuto anche lui stesso. Ma Gesù stigmatizza, Gesù denuncia il fatto che la dottrina di uomini ha soppiantato, ha preso il posto della parola di Dio. La parola di Dio è una parola creatrice. La parola di Dio è parola che esce dalla bocca di Dio, è alimento, è vita. La tradizione orale, era un aiuto. I 613 comandamenti avevano la funzione di attualizzare la legge per la vita concreta. L'obbedienza scrupolosa alla legge, la dipendenza assoluta dalla sua interpretazione precettistica, definiva l'appartenenza al popolo di Dio. Un ignorante non può essere pio, amavano ripetere i farisei. Queste dottrine che sono precetti di uomini, la Torah orale, circoscriveva il campo del puro e dell'impuro sostanzialmente, costituendo così il regolamento a cui attenersi scrupolosamente per essere atti, adatti al culto, per poter partecipare, compiere. Il culto che è, non dimentichiamolo, il cuore della vita di Israele. Quando Mosè va dal faraone per chiedere di lasciar partire il popolo è perché esso possa rendere culto a Dio nel deserto. È molto importante, la vita di Israele sarebbe dovuta essere, dovrebbe essere, è un culto, una liturgia che automaticamente diviene testimonianza, che fa presente quello che dice la prima lettura. Cioè, quale altro popolo, quale altra grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi, ogni volta che lo invochiamo nel culto? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste, come tutta la Torah scritta? Attenzione perché, ripeto, Gesù non si scaglia contro tutto questo. Le parole di Gesù dicono un'altra cosa. Svelano che alcuni farisei, non tutti, insegnandoli, rendevano vano il culto. Perché? Perché ne facevano un assoluto. mettendo questi precetti al di sopra della parola di Dio. Mondanizzazione. Attenzione, è molto profondo perché questa parola deve parlare a noi. Deve parlare a noi e parla a noi. E come parla a noi? Ci mostra il pericolo che tutti noi abbiamo di innalzare, di costruire impianti legalistici, legali, precettistici, per difenderci, per sentirci a posto. Fondamentalmente, i 613 precetti della Torah orale erano una siepe eretta per proteggere la Torah e per proteggere il popolo, perché il popolo potesse vivere nell'obbedienza alla parola. Fai questo e vivrai. E questo è il fondamento della Torah orale. Fai questo e vivrai. Come faccio a fare questo per vivere? Gesù non si scaglia, lo ripeto un'altra volta, contro la precettistica. Si scaglia contro la sua assolutizzazione. Insegnano precetti di uomini. Cioè avevano tolto, alcuni farisei avevano tolto lo spirito dalla legge. Lo dice, l'abbiamo sentito la settimana scorsa nella sinagoga di Cafarnao. È lo spirito che dà la vita, la carne non serve a nulla. Dico questo perché per arrivare a noi, perché questa parola ci parli, dobbiamo aprire gli occhi su cosa succede nel mondo, dove le leggi non sono innervate, non sono irrorate dallo Spirito Santo, dove le leggi arrivano ad essere contro l'uomo. Perché? Qui c'è il punto più importante di tutti, ed è la chiusa delle parole di Gesù. Il cuore. Il cuore che non è la sede dei sentimenti, l'abbiamo detto molte volte, il cuore che è il luogo dove si decide, dove si esercita la propria volontà, dove si aderisce alla volontà di Dio o non si aderisce, dove si stabilisce che cosa è buono e che cosa è male. Allora, un cuore eretto, un cuore illuminato, innervato, alimentato dallo Spirito Santo, sa riconoscere che cosa è male per Dio e che cosa è bene per Dio, e si adegua e cerca, desidera entrare nella volontà di Dio, cioè, e desidera compiere il bene, desidera rigettare il male. Ma Gesù dice che dal cuore escono i peccati, dal cuore escono le fornicazioni, le mormorazioni, dal cuore escono i pensieri cattivi, le lussurie, le avarizie, i giudizi, i rancori, le gelosie. Dal cuore. È possibile scoprire questo? È possibile scoprire che tu ed io abbiamo un cuore malato? È possibile scoprirlo e portarlo alla luce? Dice il Signore, tutto quello che viene alla luce è luce. È possibile? No, non è possibile. Il mondo lo impedisce. Ed è questo il parallelo dei precetti di uomini insegnati dai farisei con il mondo. Da cui essi volevano essere, si dicevano, separati, ma mettendosi al centro, per la preoccupazione di non essere impuri, di non diventare impuri, per la preoccupazione di non peccare, che se vogliamo è un'intuizione ed è una preoccupazione giusta e santa, si appoggiavano assolutizzando ai propri precetti, dimenticando che nella parola, nella Torah, nella parola di Dio, la parola data sul Sinai, c'è un potere che è unico, che è il potere di compiere ciò che annuncia, ciò che dice. Sia la luce, e la luce fu. È quello, è questa autorità della parola, è questa potenza della parola che protegge. È questo che rinnova il cuore. Vivere della parola di Dio, vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio e non degli uomini, per quanto ispirati, muove la persona, muove una comunità, muove il popolo a seguire le orme di Dio nella storia. Allora benvengano poi i precetti che aiutano ad ascoltare la parola di Dio. Non sono i precetti che mi fanno puro, e questo è il punto. Non sono i precetti che mi mettono a posto. Non è l'osservanza dei 613 precetti che mi garantisce la purezza cultuale, che quindi mi garantisce di vivere una vita come la liturgia. Non sono i precetti che me lo garantiscono. Credere che siano i precetti, che sia l'osservanza dei precetti a garantire la purezza, è un'illusione. Un'illusione tanto più grande quanto più questo diventa un assoluto. Tanto più questo, l'osservare i precetti, porta a disprezzare il popolo che non conosce la legge, che vive allo stato brado o quasi, gli ignoranti. Gli impuri, il disprezzo che sorge sempre da chi si è fatto con le proprie mani, potremmo dire si è fatto puro, si è sforzato per essere puro. E Gesù dice attenti, attenti perché questa è una menzogna, attenti perché tutto questo non serve a nulla. Questi precetti che sono buoni, che sono un aiuto, che sono come un'imparcatura, che sono come dei sostegni, non sono l'assoluto, perché se il cuore è malato hai voglia tu a compiere precetti. Se il tuo cuore è malato, profondamente malato, se dal tuo cuore escono adulteri, per questo dirà nel discorso della montagna, è stato detto, ma io vi dico, cioè è stato detto non desiderare la donna ad altri. L'applicazione era non andare a letto con l'altra, non fare il cretino con un'altra, che è tutto vero. Che è profondo, ma dice il Signore, io faccio il cretino con un'altra, io vado a letto con un'altra donna, perché nel mio cuore io già ho commesso quel peccato, perché il mio cuore è già malato, perché dal mio cuore esce l'adulterio. Per questo dirà, anche chi guarda con desiderio la donna di un altro commette con lei adulterio nel suo cuore. Allora hai voglia che io mi sforzo, certamente non è la stessa cosa consumare un peccato di questo tipo che desiderarlo, ma è vero che quel desiderio usurpa il posto, per esempio, di mia moglie, usurpa il posto di Dio. Quel desiderio nascosto, celato, ipocritamente, da una condotta integerrima, mi spacca in due. Mi fa una persona schizofrenica. Non mi donerò a mia moglie. O se mi donerò a mia moglie, avrò davanti l'immagine di quell'altra a cui ho consegnato la mia libido, la mia sensualità, il mio desiderio. Capite che il Signore è modernissimo e profondissimo, molto prima di Freud e tante altre, Jung e tutti gli psicologi. Sta dicendo una cosa profonda, vera. Poi ieri leggevo una cosa di Hermann Hesse su Siddhartha. Tanti buddisti che sembra che hanno scoperto l'acqua calda, hanno scoperto chissà che cosa, Dice, pulisci fuori e poi dopo automaticamente, pulisci dentro e poi dopo automaticamente sarà pulito tutto fuori. Proprio una copia totale del Vangelo, queste nuove spiritualità, no? Che prendono chi vive così, chi non ha una risposta al cuore malato. Ecco il punto a cui volevo arrivare. Tutte le religioni. Questo è il buddismo, questa parte del buddismo che arriva per esempio in Italia, in Europa, che esce dall'Occidente, che conosco bene perché viene da qua, non so, Gagakkai per esempio, che è una setta xenofoba, terribile con gli stranieri, però arriva, arriva in Europa, chic, molto. Invece tu reciti una frase, reciti una. E ti metterai in pace, farai rispetterai certe regole culturali, no? Di preghiera, certe norme di comportamento semplici, basilari, e tu sarai puro, cioè sarai in pace, otterrai il nirvana. Perché poi alla fine la risposta, per esempio, del buddismo al cuore malato è il nirvana, cioè tacitare, mettere a tacere ogni pulsione, mettere a tacere ogni debolezza. Nel vuoto, nell'assenza di ogni sentimento, dell'assenza di ogni pulsione, di ogni. Queste sono cauterizzazioni, sono precetti di uomini, insegnati da uomini, fatti riservati a certi iniziati, a chi ha grande forza di volontà, a chi. Questo che voi vedete quando ci sono i terremoti in Giappone, tutti molto ordinati, molto. E questo è tutto. In derivazione buddista, cioè questo perché si combatte, si cerca di rispondere alla difficoltà e alla debolezza del cuore dell'uomo, cauterizzandolo, soffocandone gli istinti, soffocandone i sentimenti, eccetera. Buddista, ma questo è una forma diversa di precetti che insegnano gli uomini, che diventano un assoluto. Nel mondo tu non puoi essere quello che sei, questo voglio dirvi, fratelli. Io voglio arrivare a questo: che nel mondo tu non puoi essere quello che sei. Nel mondo, se tu dovessi, sei in una ditta, ma anche in una famiglia, fratelli, in qualunque posto, se tu e io dovessimo uscire completamente nudi nell'anima, voglio dire, nel cuore, nella mente, e tutti sapessero quello che tutti pensano. Tutti sapessero quello che c'è nel cuore, e ripeto, uscirebbero fuori fornicazioni, quelli che stanno attaccati alla pornografia, perché anche quello è fornicare, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive che vengono dal di dentro e contaminano l'uomo. Se uscissi tu e io, se uscissimo oggi, se andassimo al nostro posto di lavoro, alla scuola, se uscissi così con la tua fidanzata, col tuo fidanzato, con questa verità, con questa autenticità, con quello che tu veramente sei, ognuno scapperebbe dall'altro, sarebbe un mondo invivibile. Per questo è impossibile essere quello che sei. Per questo le leggi, precetti di uomini, alcuni migliori, alcune peggiori, alcune. Cancellano adulterio, per esempio. Adulterio cancellato. Non è assolutamente un male. Per cui si depenna dal codice civile. Non sto dicendo che bisogna condannare un adultero, non sto dicendo questo. Ma chissà, forse avremmo avuto una difesa diversa dalla famiglia. Ma lasciamo perdere, non voglio entrare in questo. Ognuno può trarre le proprie conseguenze. Ma l'adulterio non è più. Allora, l'aborto non è, omicidio non è una cosa male, non è un peccato, non è un reato. Allora, leggi buone, leggi cattive, leggi che proteggono da alcuni tipi di latrocinio, di furti e sollecitano e fomentano altri tipi di furti. Sono precetti di uomini con cui si cerca di Rispondere al cuore malato. Con cui si cerca di rispondere al problema del male. Fuori, tu e io non siamo liberi. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Capite cosa vuole dire, fratelli? Ah, è terribile, una frase fondamentalista, che ha armato i conquistadores, che ha armato i missionari contro i popoli pagani, contro i popoli indigeni. Andavano ad evangelizzare con questa frase sulla testa, nella testa, nel cuore e sulle labbra, e dovevano battezzare tutti. Ma forse c'è stata qualche devianza, ma non è questo. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, io te lo ripeto oggi, e lo dice questa parola di oggi, tutte e tre le parole di oggi. Perché? Perché fuori dalla salvezza tu non puoi essere te stesso, perché fuori dalla Chiesa tu, in tutti i posti del mondo, in tutti i posti del mondo, tu sei obbligato ad essere ipocrita. Ti devi lavare le mani fino al gomito, mani pulite, attenendosi alla tradizione degli antichi. Quali antichi? Non qui, non sto parlando contro, vi sto attualizzando, cercate di capirmi. Perché anche lavarsi aveva un senso, le purità rituali, le abluzioni, assolutamente, la mikvah da cui deriva. Da cui derivano le nostre piscine battesimali, dove una donna si doveva, dopo le mestruazioni, doveva immergersi anche di fronte a contatti con il mondo per proteggersi, per purificarsi. Ma, ripeto, assolutizzare questo era, Gesù condonava l'assolutizzazione, cioè fare dei precetti ispirati, precetti umani, questo, pensare che siano precetti umani che l'umanità, che l'uomo può compiere. Che l'uomo deve compiere e con averlo compiuto sentirsi a posto. Ma questo è pulire l'esterno, quello che fa la società, quello che si fa nelle famiglie. E molte volte pulire l'esterno è divorziare, molte volte pulire l'esterno è abortire, molte volte pulire l'esterno è condannare una persona, molte volte pulire l'esterno è distruggere il malvagio e non il male, perché il malvagio è l'esterno, il male è l'interno. Ma se io colpisco quello che esce all'esterno e non arrivo al cuore, il male continuerà a vivere, vegeto e rigoglioso, e spunterà da un'altra parte. Nel mondo non puoi essere libero. Certo che le persone ci devono essere i processi, certo non è, ma io, mi capite, eh? È importante che ci sia una legislazione e che le persone seguano le legislazioni, quelle, diciamo, secondo la dottrina sociale della Chiesa, quelle che hanno a cura l'uomo. Sto dicendo un'altra cosa, tu non puoi essere libero con tua moglie, tu non puoi essere libero con tuo marito, tu non puoi essere nudo come Adamo ed Eva. Hai perso il vestito di luce, della grazia di Dio, che dicono i rabbini che avevano Adamo ed Eva prima di peccare. Per questo devi intrecciare foglie di fico e cercare di coprirti. Sono i precetti degli uomini. Per cercare di coprire, perché provi vergogna, proviamo vergogna di noi stessi. Qual è la buona notizia di oggi? Perché vi ho detto che questa parola parla della Chiesa, della comunità cristiana, della tua concreta comunità cristiana, perché lì tu puoi essere vero, perché lì la parola di verità che dice San Giacomo, è come una risonanza magnetica. Per quanto io vado a una liturgia, a una celebrazione eucaristica, a una celebrazione della parola, a una predicazione, questa parola che è vera, che è la verità, arriva al profondo del mio cuore come una spada, dice la lettera agli ebrei. Nulla può essere nascosto. E arriva, e fa fettine il mio cuore come una risonanza magnetica. E trova quello che c'è. Trova la fornicazione segreta. La trova. Ma che succede? Che la trova per denunciarti? Che la trova per ucciderti? Che la trova per lavare l'esterno, cioè disgraziato? No, la trova per curarti. La trova per cambiare il tuo cuore. La trova per fare di te un santo. quello che dice San Giacomo, meraviglioso. Di sua volontà, il Padre, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento, il principio della legge, il principio della parola, dove non c'è cambiamento, dove non c'è variazione, né ombra di cambiamento, non va secondo le mode, non va secondo gli istinti, non va secondo la cultura. Quello che era vero ieri, oggi non è vero, questa è la società, no? Quello che era culturalmente accettabile, oggi non lo è, e viceversa, no? Lì non c'è cambiamento perché c'è la verità, l'amore, l'amore. Allora, di sua volontà, egli ci ha generati con una parola di verità, perché fossimo primizie delle sue creature. Primizie delle sue creature, cioè nella Chiesa, nella tua comunità, nella mia comunità cristiana, con l'ascolto della parola, con i sacramenti, con la guida dei pastori, dei catechisti, del magistero della Chiesa, con la predicazione. A poco il mio cuore viene ricreato, viene estirpata la malizia dal mio cuore, viene, Gesù entra come quei tecnici che hanno rischiato e sono morti, hanno rischiato la vita e sono morti, per entrare proprio nella centrale nucleare di Fukushima, per salvare tutti i giapponesi e non solo. Hanno accettato. Cristo è entrato nel sepolcro. Cristo è entrato fino alle profondità della terra. Cristo si è fatto battezzare nel punto più basso della terra, cioè il tuo cuore e il mio cuore, malato, pieno di tutta quella schifo di cui abbiamo parlato prima, che lui stesso ha denunciato. Per togliere uno ad uno, e prenderlo su di sé, sui chiodi, nel sangue che colava sulla croce, stava cancellando, cancellando, dal profondo del cuore, non dall'esterno, dal profondo del cuore tuo e mio, stava cancellando uno ad uno i nostri peccati, gli inganni del demonio. Stavano scritti tutti là, sulla sua carne, offerta per noi. Questa è l'esperienza che noi facciamo nella Chiesa. Nella Chiesa scopriamo la verità su noi stessi, scopriamo che quello che noi siamo. Se arriviamo convinti di aver ragione con nostra moglie, arriva la parola, ci illumina e non lo possiamo sopportare alle volte, ma ci denuncia. Toglie il velo dell'ipocrisia. La parola di Dio non rimane sull'esterno, come i precetti di uomini. Varca la soglia dell'ipocrisia, entra dentro la profondità del tuo cuore e del mio cuore e lì cura, sana, trasforma, ricrea, risuscita. Perciò dice, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Ecco il punto, fratelli, ascoltare docilmente la parola, perché quella ha il potere di salvare le nostre anime, di salvare la nostra vita, di fare di noi persone nuove. Noi possiamo essere liberi soltanto nella Chiesa. Perché? Perché sappiamo, riconosciamo di essere nudi, abbiamo vergogna e Cristo ci riveste della sua santità. Cristo ci trasfigura, ci riveste con questa veste bianca che nessun lavandaio può lavare sulla terra, che nessun precetto di uomini può far diventare così bianco e puro. Non può. Perché? Perché è solo la parola, il potere della parola di Dio e non della parola degli uomini che creano una persona nuova, l'uomo nuovo, annegandone le acque del battesimo, annegandone la morte di Cristo, l'uomo vecchio che si corrompe perché ha il cuore corrotto. Ascoltare. Ascoltare, frequentare, frequentare la parola di Dio, frequentare i sacramenti, frequentare il cammino di fede che Dio ha pensato per noi, nella comunità concreta che Dio ha pensato per noi. Questo è la libertà. Perché? Perché questa comunità, perché questa chiesa è veramente un'ambasciata, un territorio diverso da tutti gli altri. Non c'entra niente con il mondo. Solo qui c'è salvezza, solo qui c'è la parola che ti salva, che ti mette a nudo, ti denuncia per farti una persona nuova, perché tu possa accettare umilmente che è dentro di te il male, non in tua moglie, non in tuo marito, non nella società, non nel governo, non nei terremoti. Il male sta dentro di te. E come sta dentro di te? Sta nel mondo, sta nelle persone, sta nella natura, nel cuore. Allora non c'è da attaccare l'altro, non c'è da denunciare l'altro, non c'è da opporsi all'altro. Non opporti al malvagio, non opporti al malvagio. Lascia che il malvagio con il suo male venga a te. Perché? Per quello che ha fatto Cristo con me. Ha fatto questo Cristo con me. E nella Chiesa io sperimento il suo mistero pasquale. Nella Chiesa io sperimento la risurrezione. Allora posso essere libero. Posso diventare una persona nuova. Posso non aver timore di essere quello che sono. Non devo la risposta al mio dolore, alle sofferenze, ai problemi della famiglia, ai problemi dei figli, è la parola che ha il potere di cambiare il cuore di mio figlio. Certo, dovrò mettere dei paletti, dovrò erigere dei precetti di uomini, dovrò mettere una siepe, sapendo che la può scavalcare e fregarsene. Oppure, apparentemente, mio figlio può fare tutto e nel cuore avere il marcio. Non ti illudere, non è innocente, non ha un cuore innocente. Perché l'innocenza la dà soltanto Cristo, la dà soltanto il potere della sua parola. Per questo, allora dice, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non solo ascoltatori, illudendo voi stessi. Una volta che tu hai ascoltato, questa parola automaticamente cambia il tuo cuore e ti fa andare a visitare le vedove, che sono tutti, tutti sono vedove, tutte le persone di questo mondo sono vedove. Perché? Perché hanno dimenticato lo sposo, perché per loro lo sposo, Gesù Cristo, è morto. Gli orfani, il mondo è un mondo di orfani che non conosce più il Padre che è nei cieli. Allora tu potrai uscire, potrai vivere nella libertà, con un cuore a poco rinnovato, sapendo qual è il vero problema delle persone. No, queste stupidaggini, queste indignazioni politiche, le marce e quello e quell'altro, e i post su Facebook e quello, e i ladroni, ma che stiamo dicendo? Ma se il nostro sindaco, se il nostro presidente del consiglio, se il nostro re, se il nostro ministro, se è un uomo come me, il governo è una comunità di uomini come me, dal cui cuore escono quelle cose. Forse alcune volte, per caso, o ispirati dal Signore, per amore di quel popolo, possono fare una legge giusta, una legge che ha attenzione alla famiglia, che ha attenzione ai poveri, ma è molto difficile, perché il cuore è malato. Allora coraggio, fratelli. Coraggio, eh? Siate felici e benedite il Signore perché vi ha chiamato nella Chiesa, in questo popolo, che ha il Signore così vicino a sé, così vicino a sé, perché vivere della parola di Dio, tutta la prima lettura, è la nostra saggezza, è la sapienza, accettare che siamo dei poveracci, accettare che l'unica nostra vita è la parola di Dio, che io vivo per ogni parola che esce dalla bocca di Dio, perché quella parola ha il potere di trasformare il mio cuore, di farmi amare mia moglie, di farmi aprire la vita, di farmi perdonare mio figlio, di aiutarlo nel suo cammino di crescita, di accettare il fratello, di perdonarsi, di offrire la propria vita sino al martirio. E questo l'Eucarestia, e questo ciò che si compie nell'Eucarestia. Cristo in me, Lui al profondo del mio cuore malato, per trasformarlo in un cuore di carne capace di amare. Di trasformarlo nel suo Spirito Santo in un cuore capace di donarsi fino alla fine. Buona domenica, fratelli.